Giovani, combattete restando gli uni accanto agli altri. Fatevi in petto un cuore grande e ardito e lottando contro gli uomini. Non amate la vita. Il coraggio è un'antica danza.
Bentrovati! Oggi la nuova puntata di RBN Colpo di Mano, il web contenitore della sezione di Casa Pound Milano, vede come protagonista l'autore del libro Fascismi nel mondo, Sergio Pessot. Per chi non lo conoscesse, facciamo una piccola biografia. Prima di diventare giornalista economico e storico dell'avventura intellettuale del movimento sociale italiano, è stato un attivista capace di resistere con coraggio e intelligenza alla pressione esercitata dal comunismo genovese. Nella fase avventurosa della sua giovinezza, Pessot ha avuto la fortuna di conoscere Giano Accame, che conosciamo tutti come geniale ideologo e titolare di una contagiosa passione per la storia, e di qui l'inizio di una intrepida attività giornalistica, la redazione del foglio Gerarchia, del mensile Segnale. Erano gli anni 50. E il movimento sociale genovese era agitato e disturbato dalla presenza di una gioventù irriducibile alla politicheria, alla semplice politicheria. Il movimento sociale italiano era all'epoca contratto e spento dalla dialettica Michelini-Almirante. Cominciò così l'esodo per alcuni giovani specialmente dotati nella difficile e malpagante sfera del giornalismo amico, e per gli altri nel lavoro in senso lato. Comunicatore straordinario e tenace, Pessot si inventò una carriera da venditore e in breve tempo salì al vertice di importanti industrie conserviere. Però possiamo dire che il tarlo dello scrittore non è stato addomesticato dal successo sociale. Infatti, non aveva rinunciato alla contagiosa frequentazione di Giano Accame e alla lettura di libri messi all'indice dal potere democratico italiano. Alla fine degli anni Ottanta, quando Giano Accame fu chiamato da Tatarella alla direzione del quotidiano Missino Il Secolo d'Italia, a Pessot è stata offerta la possibilità di ricominciare l'attività giornalistica. Memorabile infatti è stata la sua inchiesta sui mistici affari conclusi a danno dell'economia italiana sul Panfilo Britannia. Negli anni 90, sollecitato dall'amico Accame, è stato autore con Piero Vassallo di una storia dell'avventura post-fascista nella Genova del tormentato dopoguerra, infatti suo è il libro A destra della città proibita. Presa confidenza poi con l'arte dello scrivere, Pessot ha cominciato a riflettere sulla circolazione oltre confine delle idee che avevano infiammato il ventennio. Avvincente viaggio attraverso le culture europee, americane ed asiatiche con le quali la rivoluzione nazionale italiana si è confrontata. Il presente saggio è in larga misura infatti frutto delle faticose e appassionanti ricerche di Pessot. Alla fine ho un importante risultato. Infatti sono tantissimi i saggi variamente ispirati dai quali ha tratto la storia inedita che si legge d'un fiato nelle pagine del libro I fascismi nel mondo. Inoltre, per completare la sua figura, è stato autore anche di diversi libri sulla natura. E quindi sulla fauna e sulle erbe medicinali, in particolare delle Alpi. Facciamo quindi a questo punto una piccola pausa musicale per poi tornare sempre in compagnia dell'autore I fascismi nel mondo, Sergio Pessot. Dopo questa necessaria introduzione, facciamo una pausa musicale per iniziare successivamente l'intervista all'autore del libro I fascismi nel mondo.
Thank you. identidad, Europa nación. Resurge sol de Roma, divina voluntad. Resurge sol de Roma, divina voluntad.
Strong blows the wind of our Europe. Strong flows the noble blood of our heroes. My roots, my traditions, Europe and the blood of nations. You rise again, divine son of the gods.
Ветра дыхание, что летит над полями сражений. Голоса предков и белая мощь поколений. Наша традиция, наша готовность, наша священная белая гордость. Над нашей Европой мы верим, зайдет наше солнце.
Stark wird der Wind, Europas über unsere Erde. Damit das Blut unserer Helden nie vergessen werde. Meine Wurzeln, meine Tradition. Europäische Nation, erhebe dich wieder als göttliche Sonne einer neuen Generation. Erhebe dich wieder als göttliche Sonne einer neuen Generation.
E benvenuti sul RBN Colpo di Mano. Oggi con noi c'è Sergio Pessot, giornalista, economista e anche storico, che ha fatto una presentazione anche presso CP Milano del suo ultimo libro Fascismi, fascismi nel mondo. Ciao Sergio, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Ascolta, da dove ti è venuta l'idea di scrivere un libro di questo genere?
Ma io ho sempre sentito parlare di movimenti fascisti, di fascisti, di azioni fasciste nel mondo, e mi è preso lo sfizio di andare a cercare, ho fatto ricerche. Esiste una discreta letteratura sui fascismi europei, ma non esisteva nulla in Italia sui fascismi nel mondo, perché veniva definito fascismo qualsiasi colpazzo o qualsiasi squadrone della morte che agisse in America Latina, un po' ovunque succedesse qualcosa, erano sempre squadroni fascisti. Allora sono andato un po' a ricercare, ho trovato ben poco nella letteratura italiana del fascismo nel mondo. Ho dovuto rifugiarmi su libri francesi, inglesi, tedeschi, nordamericani, e è stata una scoperta estremamente interessante, perché ho scoperto che oltre ad essere degli stati fascisti nel mondo, tra il 1928 e il 1938 sono esistiti nel mondo 80 tra stati fascisti e movimenti fascisti, che vanno dall'Europa, dall'Europa del Nord, dai paesi slavi, dagli Stati Uniti, al Canada, al Centro, Sud America, al Sudafrica, all'Egitto.
Anche in Cina, ne parlavamo.
Egitto, in Medio Oriente, in Oriente, in Indonesia, in Australia, in India, in Cina, in Giappone. Pensate soltanto questo, che nel conflitto nipo-giapponese era un conflitto tra due partiti fascisti, tra il partito delle camicie azzurre di Chiang Kai-shek contro il partito fascista di Tho. Pensate soltanto se questi fascismi fossero stati coordinati o alleati, dove sarebbero potuti arrivare nella seconda guerra mondiale. E purtroppo il fascismo ha sempre dato origine a lotte intestine, a crisi, di scissioni, di incomprensioni. Purtroppo questo si è verificato in parecchi stati.
Ma secondo lei, prima detto, che riuscite a trovare del materiale in libri trovati in Francia o a livello storico per tessere appunto questo libro I fascismi nel mondo, secondo lei in Italia c'è una scarsa capacità di approfondimento in merito a questo argomento? C'è un'ignoranza diffusa? Qual è il suo punto di vista sul livello appunto di approfondimento sulla tematica fascismi e fascismo? Pensa che ci possa essere il timore di uno studio di questo genere?
Ma in Italia purtroppo l'ignoranza antifascista ha portato a seppellire tutto ciò che poteva essere interessante anche per lo studio, interessante per la preparazione delle nuove generazioni, interessante per combatterlo, tutto ciò che poteva essere di fascismo. Dal 45 in poi si è annullato tutto ciò che era fascista, per cui si è annullata anche la cultura. Gli uomini di cultura che avevano aderito al fascismo per comodità negli ultimi tempi in particolare sono diventati gli uomini di cultura della sinistra. Si è affossato tutto ciò che poteva essere cultura fascista e abbiamo creato l'ignoranza antifascista. Io nel mio peregrinare per varie nazioni del mondo e anche in Italia, soltanto coloro che hanno studiato un po' il fascismo sono stati i giovani che avevano aderito a movimenti neofascisti, hanno studiato a fondo il fascismo, per cui loro non sono ignoranti del settore, sono gli antifascisti ignoranti.
Ma infatti parlando con altri ragazzi di altri paesi, non solo conoscono molto meglio rispetto a un ragazzo qualunque di italiano la storia italiana e il periodo fascista, ma hanno profonda stima nei confronti di Benito Mussolini, che invece in Italia non è minimamente valutato o comunque viene classificato con delle parole di rito che sono «Oh mio Dio, ha ammazzato tanti ebrei», cioè questa è la vulgata che è diffusa su Mussolini, mentre quando, ripeto, ho avuto modo di parlare con ragazzi inglesi piuttosto che tedeschi, non hanno manifestato questo commento.
Ma qualcuno aveva definito in Italia Mussolini il genio del secolo scorso, poi un eunuco con tanti desideri. Io ritengo tutti gli scissionisti eunuchi con tanti desideri, e infatti non concludono mai nulla, hanno definito quel periodo il buco nero della storia italiana. Ma io non ritengo che fosse il buco nero. Le grandi realizzazioni sociali sono state fatte in quel periodo, perché era il periodo storico adatto, ma sono state realizzate dal fascismo, dal fascismo di Mussolini. Se noi vogliamo essere antifascisti, benissimo. Allora, io sono antifascista. Allora, attuiamo al 100% la Costituzione. Annulliamo tutto ciò che è di fascismo in Italia, perché non è tollerabile. Benissimo. Annulliamo tutta la legislazione sociale. Annulliamo il codice penale di Costa Magna, fascista. Annulliamo tutto ciò che può essere stato costruito dal fascismo nel campo sociale, la cassa previdenza, la pensione per i lavoratori, la settimana corta, l'opera nazionale maternità infanzia, le 100 città costituite dal fascismo. Annulliamo tutto quanto. Allora sì, d'accordo, siamo antifascismi, per cui annulliamo tutto ciò che è stato realizzato al fascismo e ritorniamo al Medioevo.
Infatti. Facciamo quindi a questo punto una piccola pausa musicale per poi tornare sempre in compagnia dell'autore I fascismi nel mondo, Sergio Pessot. Ben trovati sempre su RBN Colpo di Mano. Siamo sempre in compagnia dell'autore del libro I fascismi nel mondo, Sergio Pessot. I fascismi nel mondo sono 300 pagine, una vincente raccolta quella che ha sviluppato. Volevo chiederle, è un lungo viaggio attraverso dei movimenti politici questo libro? Cioè, ha dato un'interpretazione a quello che sono state le manifestazioni fasciste nel mondo?
Ma io ho voluto fare un libro che riportasse fatti storici senza un mio commento, perché non volevo assolutamente influenzare il lettore. Volevo soltanto esporre la realtà, i fascismi che si sono creati nel mondo. Chi ha il coraggio oggi di parlare del partito fascista ebraico? Ma lo Stato di Israele è stato formato da ex fascisti ebraici. No, tenete presente che la banda Stern o l'Irgun Zvi Lewi, soprattutto la banda Stern, nascono dal partito fascista di Aburiski, no? E questa è una realtà. Vi sareste mai più immaginati che a Civitavecchia venivano istruiti
Degli
e
ebrei.
diplomati i capitani, i comandanti di navi ebraici? Volete immaginarvi voi che nel dopoguerra gli incursori della decima massa siano stati assoldati da Israele per istruire i subacquei del nuovo Stato che stava sorgendo? La collaborazione che c'è stata tra ebraismo e fascismo è enorme. Il grosso errore, io ritengo un errore, quello delle leggi razziali del fascismo, perché hanno portato più danno che realtà. Esistevano delle pubblicazioni fasciste ebraiche in Italia. Purtroppo sono dovuti difendere anche loro, sono dovuti fuggire.
Ma un'altra domanda che volevo farle è il rapporto fra fascismo e nazismo, perché molto spesso si confondono, o comunque si dice molto spesso che il nazismo abbia preso molti spunti dal fascismo. Pensa che possa essere la copia del fascismo applicata al popolo tedesco? Qual è il suo punto di vista fra questi due modi di interpretare, di approcciarsi al mondo sostanzialmente?
Ma io ho alcuni miei amici del vecchio Movimento Sociale Italiano che hanno fatto parte di quel gruppo filosofico per un fascismo aristocratico di élite che è stato denominato i Figli del Sole. A proposito di quello, un piccolo inciso: i Figli del Sole sono stati citati attualmente sul Corriere della Sera, su Repubblica, sul giornale, perché due scrittori, uno nordamericano e uno russo, hanno tradotto Evola. No, Evola è stato un filosofo del fascismo aristocratico estremamente importante, che ha influenzato la gioventù neofascista degli anni 50 in modo notevole. Oggi è studiato dagli americani e dai russi. Per quanto riguarda il nazismo, io ho una mia visione particolare. Ritengo il nazismo un'emanazione distorta del fascismo. Il fascismo con il corporativismo puntava e punta alla collaborazione tra le classi. Il nazismo parte dal concetto che tutto è nello Stato, nulla al di fuori dello Stato. Il nazismo ha comandato il riarmo tedesco tra le due guerre mondiali. I Krupp esistono perché l'ha voluto il nazismo che esistessero. e hanno proceduto al riarmo della Germania. Tutte le grandi industrie belliche erano in mano al partito, erano dirette dal partito nazista. Comunque, la grossa differenza tra fascismo e nazismo è questa: il fascismo voleva fascistizzare l'Europa, il nazismo voleva germanizzare l'Europa attorno al nucleo principale dei popoli d'origine germanica.
Che poi è quello che sostanzialmente si sta verificando nell'Europa di oggi, perché ok, non esistono più i nazisti sostanzialmente, ma questo accentramento tedesco che sta nutrendo, che sta vivendo l'Europa, perché la Germania di fatto è il paese da cui si sviluppa tutta l'economia contemporanea, cioè di fatto c'è riuscita se pensiamo ad un potere economico esercitato dalla Germania di oggi.
Ma questo potere economico della Germania di oggi si basa anche molto su un'alleanza con i partiti e con gli stati nord europei, Lettonia, Estonia, Lituania, Polonia. Ma tenete presente che non può durare questa alleanza, è insita in quei popoli che sono stati colonizzati dai cavalieri teutonici. Quei popoli hanno subito l'invasione colonizzatrice tedesca e poi hanno subito quella sovietica. E sono fondamentalmente anti-russi e anti-tedeschi, per cui un'alleanza che non può durare nel tempo, la Merkel dovrà fare assolutamente marcia indietro. Comunque sia, la Germania è una potenza economica egemone, ma qua andiamo a fare un discorso molto più ampio, qua dovrebbe andare a riesaminare tutta la parte di nostra partecipazione all'Unione Europea, all'euro, ai vari trattati europei, che forse è tutto da riesaminare in un'altra luce.
Beh, effettivamente la moneta unica ha creato un po' di problemi e lo stiamo ancora vivendo tutt'oggi, e si pensa che la Grecia, così come la Spagna, in parte anche l'Italia, hanno subito dei tassi di interesse diversi da quelli degli altri paesi, quando per una moneta unica non ci dovrebbero essere, diciamo, dei tassi di interessi diversi fra paesi aderenti. Cioè, qualche domanda dovremmo porcela.
Sì, ma dobbiamo porci la domanda: perché gli altri paesi pensano solo a se stessi, no? E vedono soltanto, nel termine cristiano della parola, la pagliuzza negli occhi degli altri, non vedono la trave che hanno nel loro.
Facciamo quindi a questo punto una piccola pausa musicale per poi tornare sempre in compagnia dell'autore Fascismi nel mondo, Sergio Pessot.
Il tuo governo schiavo di una banca, pieno di lieviti dall'Italia alla Spagna, dalla Grecia alla Francia, si alza in cielo un grido, fuck you. Popoli d'Europa riprendono coscienza, questo è il nostro canto di indipendenza.
Siamo sempre in compagnia di Sergio Pessot, che ci sta regalando quest'ora sostanzialmente di conversazione. E lui conta un po' di pubblicazioni, adesso siamo circa al sesto o settimo libro con i fascismi nel mondo, nel settore, del settore studio fascista. In questo contesto in cui il liberalismo sta avendo carta bianca sostanzialmente e quindi si sta modellando il mondo su questo modo di economizzare, economicizzare tutto, secondo lei ci possono essere i semi giusti per riprendere alcune filosofie, tra cui quella fascista, per riavere la colonna vertebrale che oggi sostanzialmente l'Italia non possiede con i politici che ci rappresentano?
Io penso che bisognerebbe studiare a fondo Soros, l'avvento di Trump come Presidente degli Stati Uniti, la svolta che si sta verificando nei vari paesi europei a destra. Questo è un discorso molto ampio al quale non vorrei in questo momento entrare nei particolari. Comunque studiatevi Soros, studiatevi Trump e andate a vedere quando e come si verificherà la fine del liberal capitalismo.
Pessot conta l'amicizia di Gian Accame. Cosa ci vuoi raccontare di questa amicizia?
Ma quando ho conosciuto Gian Accame, tra gli anni 40, fine anni 40 e anni 50, disse una frase presentandosi a Genova a noi. Dice: è ora che la smettiate di usare colla e pennelli per attaccare manifesti, cominciate a leggere dei libri. E da quel momento è iniziata una rivolta culturale nell'ambito del gruppo genovese di Genova. Ci siamo preparati culturalmente. Sembrava una battuta di spirito, ma è stata una rivoluzione. Ci ha portato a raggiungere grossi obiettivi. Difatti, da uno sparuto gruppo di 700 voti siamo arrivati ad eleggere un deputato, siamo arrivati a condizionare l'elezione del sindaco di Genova, che operava sotto il nostro controllo sino a quando ha voluto fare qualcosa per conto suo il sindaco Pertusio e gli abbiamo tolto il voto di appoggio esterno e si è verificato la caduta di quel consiglio comunale e da allora la Democrazia Cristiana e il centro non ha più potuto governare la città di Genova.
Bene, voglio farle un'ultima domanda e poi la libero. Il governo Mussolini fu strenuamente impegnato a restaurare la dignità del popolo italiano, resistendo anche alle torbide suggestioni del romanticismo tedesco. Le volevo chiedere, per gli uomini e le donne di Casa Pound, cosa ne pensa di questo movimento, del nostro movimento, e se possiamo ripercorrere le strade già battute dal fascismo, se possiamo essere portatori di questo contenuto?
Ma Gian Accame fu uno dei primi, se non il primo, a tenere una conferenza in Casa Pound occupata. mi ricordo che prima di mancare ci sentimmo sino all'ultimo giorno prima che lui mancasse per telefono e mi disse: ricordati che l'unica organizzazione neofascista più vicina a noi è Casa Pound. Poi passò il tempo, a distanza di qualche anno, un vecchio camerata d'arme che è Fabio De Felice mi disse: Sergio, l'unica organizzazione più vicina a noi e alle nostre idee è Casa Pound. Allora ho preso contatto con Gianluca e ci siamo incontrati. Sono rimasto affascinato dal personaggio che emana un carisma non indifferente. Poi mi ha invitato a presentare il mio ultimo libro, Fascismi nel mondo, a Casa Pound in Milano. Sono rimasto colpito, una sala con migliaia di libri, quindi una biblioteca fornitissima, ma la cosa più interessante è che la maggior parte dei partecipanti erano giovani e in loro ho visto il futuro. Ho visto il futuro, sono rimasto affascinato da questa struttura, da questa organizzazione e ho chiesto di aderire come militante a Casa Pound e d'ora in avanti mi ritengo un militante di Casa Pound.
Grazie per averci onorato di questa intervista, le auguriamo il successo per questo nuovo libro che invitiamo tutti a comprare e a leggere, I fascismi nel mondo, di Sergio Pessot. Se avrete la fortuna di avere una conferenza presentazione di questo libro, partecipate. E ancora mille grazie e in bocca al lupo, Sergio.
Non l'ad maiora.
Questa triste sinistra intellettuale e quanta paura, simpatia apparente, spiritosaggine superficiale si trasformano appena vengono toccati certi temi. Può la consapevolezza di una inferiorità fisica, morale e spirituale rimbalzare con tanta persistenza da un orecchio all'altro, da ognuna di queste bocche piene di bile, di risentimento? Ma non mi stupisce, infatti non dico nulla, di solito me ne frego. E se mi si propone democraticamente di dire la mia, rifiuto volentieri la concessione, la mia facoltà, la mia volontà di pronunciarmi. Non hanno certo bisogno della loro autorizzazione. E non mi stupisce che lo squadrista, e badate bene, intendo quello anni 20, Furgoncino, Fez e Manganello, il punk dell'inizio del secolo. Non mi stupisce che lo squadrista li faccia tremolare e faccia sudare la loro pelle grassa. Perché lo squadrista rappresenta il simbolo di tutto, dico bene tutto, quello che loro non potranno mai essere. Ciò che non potranno mai avere. L'arroganza pura e semplice, non erudita e falsamente coraggiosa, la comprensione di se stessi e l'accettazione della propria condizione, il tutto misto alla volontà di inserirsi in modo organico, di pensato. L'accettazione del sistema gerarchico naturale, ma non definitivo né totale. Le diverse gerarchie, diverse a seconda delle capacità, il coraggio fisico, il coraggio di cercare di trovare lo scontro, il gusto dei pochi contro i tanti. Guardiamoci in faccia. Guardiamoci in faccia.